di buon mattino. Letteralmente Matteo non dice di buon mattino, ma dice il giorno dopo quello della preparazione, che è appunto il giorno del sabato, insistendo su questo fatto, che tutto quello che leggeremo non è tanto la preparazione antecedente, sono quegli elementi che consentono anche al lettore di fare la stessa esperienza delle donne, cioè un incontro vivo, vicino, proprio molto personale, concreto, con il risorto. E più che il mattino sarebbe stato un po' il meriggio inoltrato del giorno antecedente, la sera. Matteo aggiunge questo particolare, differente dagli altri sinottici, con un motivo. Vuole che si sappia che anche il giorno più nero, come poteva essere il Venerdì Santo, proprio perché è stato vissuto da Dio, ha ricevuto impresso un ritmo, un cammino, una meta obbligata, che è la risurrezione. In parole più semplici, per il fatto che il Figlio di Dio ha vissuto la storia umana ha la sua direzione. E quindi non è un vagare, non è un camminare senza meta. Nella risurrezione di Gesù la storia giunge al proprio fine. Quindi, che ci sia una direzione obbligata non vuol dire che sia obbligatorio arrivarci. Per coloro che non vogliono incontrare il risorto, rimane quel mondo prima della tomba vuota. Ma col fatto che quella tomba è vuota e che il crocifisso ora è il risorto, vuol dire, secondo Matteo, la storia del crocifisso ha dato il suo frutto. È una storia di risurrezione. Poi guardiamo, dice a far visita al sepolcro. Normalmente non si andava a far visita al sepolcro, ma si andava per ungere il corpo con i sacri aromi, che erano già un rallentare la morte, arrestando, o meglio, rallentando provvisoriamente la decomposizione. Queste donne sanno che ci sono i romani e che l'accesso al corpo del Signore gli sarà interdetto, ma vanno lo stesso, e Matteo lo annota, vanno a vedere il sepolcro, vanno a vedere con gli occhi il segno della presenza del Signore in mezzo a loro. È un sepolcro, è un ricordo doloroso, ma intanto è un segno concreto che il Signore, in certo qual modo, un pochettino, ancora in mezzo a noi c'è. Basta questo per creare le condizioni di un incontro con il risorto. Matteo congiunge due aspetti. Primo, cercare il Signore nella storia. Secondo, cercare il Signore in una storia che, proprio grazie a Lui, è una storia squarciata. Non si trova la risurrezione al di fuori di quella storia di passione e di crocifissione. Ma trovare il risorto in quella storia non vuol dire essere dei concrocifissi al Venerdì Santo, significa essere dei con risorti nella domenica di risurrezione. Poi il racconto è un racconto, direi, dalle tonalità che Matteo desume dalle apocalittiche. Il gran terremoto, angelo del Signore scende dal cielo, si avvicina, rotola la pietra. Non viene descritta la risurrezione. Non si dice che Gesù risorge in quel momento, il momento del tuono, il momento del terremoto. Ma in quel momento, con il cuore in ricerca di quelle donne, ciò che accade è che la storia offre un segno del fatto che essa, in quanto storia profana, è finita. solo però grazie allo sguardo delle donne. E Matteo, poi vedremo, usa un particolare dedicato soltanto a loro. Beh, non può non sfuggire una caratteristica, che l'angelo rotola la pietra. Lungo tutto il percorso la domanda era: chi ci rotolerà la pietra? In altri, chi ci rotolerà la pietra? Impresa impossibile, tra l'altro. Qui invece non c'è nemmeno spazio per la richiesta. Perché? È come quasi Matteo avesse voluto dire: se qualcuno cerca il risorto provoca quel terremoto che consente e obbliga la storia a squarciarsi per fare vedere il suo vero frutto. Quindi l'effetto di questo terremoto è, tra l'altro, quello di favorire l'apertura della tomba. Ma Matteo ha voluto sottolineare come sia successivo alla ricerca delle donne, anche se è una ricerca che non è attesa di risurrezione, ma è purtuttavia ancora affetto per la presenza del Signore. Poi c'è un particolare, che questo angelo, no? Che poi è proprio l'immagine della presenza di Dio, non solo rotola la pietra, ma ci si mette sopra, ci si mette seduto. E si potrebbero ricordare un pochettino anche nell'Antico Testamento, nei Salmi, tutti quei passi dove il Signore che si siede vuol dire è il trionfatore, è colui che usa i nemici come sgabello del suo trono, come il suo trono, come il suo dominio. È l'evidenza della sconfitta di quella tomba. Quella tomba che era un sigillo che rendeva impenetrabile l'accesso, adesso diventa addirittura un trono. Si siede colui che annuncia la gloria. Poi non può sfuggire come la descrizione dell'abbigliamento di questo angelo è quella usata per la trasfigurazione del Signore, tale quale. Bianche come la neve, come la folgore, ma sarà anche la descrizione del risorto nell'Apocalisse, del re dei re e del signore dei signori. Ecco, allora che cosa abbiamo in questa scena? Abbiamo che la vera trasfigurazione non è solo il Signore che mostra chi veramente è la propria identità, ma che coinvolge nella sua identità coloro che lo cercano. Questo è il cristianesimo. Il Dio che coinvolge e accoglie ciascuno di noi nella condizione nuova del suo figlio risorto. Alla sua vista abbiamo due reazioni, quella delle guardie e quella delle donne. Le guardie rimasero sconvolte e diventarono come morte. Che cosa dice l'angelo alle donne? Non temete voi. Matteo sottolinea quel voi. Voi che siete qui non siete sottomesse al terrore e alla paura che prende coloro che vedono solo finire la storia, ma non vedono il fine della storia. Matteo concede il beneficio che le donne abbiano anche un po' di timore, infatti anche dopo dirà: abbandonato il sepolcro con timore, ma soprattutto gioia grande. Un po' di timore, nel senso che si vede decomporre la dimora di questo esilio terreno, come dice la liturgia. Vediamo che quella che prima era l'espressione della vita diventa un cadavere, cioè un po' di disagio, ed è bene che sia così, è già una forma di reazione che ci fa essere seduti sopra quella. La cosa peggiore sarebbe dire: ma è normale. No, non è normale affatto. Ecco, allora, tutto questo ci fa dire che di fronte a una storia che sembra dissolversi, che presenta dei segni anche incomprensibili, ci sono due possibilità: il timore e la speranza. Il timore prende tutti gli uomini, ma che cosa c'è per queste donne che i soldati non possono sentire? La parola dell'angelo, che gli dice: non temete voi. La vostra vocazione non è il timore. Voi che siete qui con loro, nello stesso luogo, non siate donne del timore. E perché? Ecco la parola bella. So che cercate Gesù crocifisso. Non dice, so che cercate il risorto, no. So che cercate Gesù crocifisso. Matteo ci sta dicendo una cosa molto confortante, molto consolante. La ricerca, la nostalgia, il rimpianto del Signore può condurre a quel luogo in cui Lui mostrerà la sua potenza. Non è richiesto di essere dei credenti perfetti, è richiesta una cosa molto semplice: avere un cuore che vuole vedere. Anche in Giovanni era molto importante questo. Vennero da Gesù alcuni, da Filippo, alcuni greci che gli dissero: vogliamo vedere Gesù. Non troverete mai nelle scritture un rimprovero a chi vuole vedere. Perché vedere, si vedono i fatti, gli eventi. E Gesù Cristo non è né una teoria sulla risurrezione, né una utopia sulla prosecuzione della vita, è il Verbo fatto carne, quindi visibile. Giovanni canta, noi tutti abbiamo veduto la sua gloria. Ora, queste donne che cosa vogliono fare? Vogliono prolungare, mediante la visibilità di un segno, un'esperienza che per loro è stata bella. Cercano l'esperienza di Dio, anche attraverso dei segni molto poveri, ma è quello che è bastato al Signore per scatenare in esse la visione del risorto. Poi dice, ciò che cercate è Gesù crocifisso, e questo è molto importante. Noi siamo soliti parlare della risurrezione come la quiete dopo la tempesta, come ciò che viene dopo la croce, come la rimozione della croce per mezzo della risurrezione. Rimozione sì, del dolore, della morte, della disperazione, ma non del crocifisso. Anzi, il Nuovo Testamento dirà sempre il crocifisso è risorto. Il primo annuncio della Chiesa primitiva, il risorto dirà, e adesso andatelo a dire a tutti, sarà proprio questo. Quel crocifisso è risorto. Quel crocifisso non è rimasto schiavo della morte. Allora, poiché la passione di Gesù è stata tutta vissuta come offerta della propria vita per tutti, la risurrezione rivela che la dedizione, l'amore porta molto frutto. Quindi dobbiamo, alla scuola di Matteo, vedere la risurrezione come la rivelazione della croce, non come il suo oblio o il suo superamento. Il crocifisso è lo stesso risorto. Allora cosa vuol dire? Che quella risurrezione ci fa vedere qual è il frutto dell'amore: entrare nella vita di Dio. E da questo punto di vista il risorto è colui che per primo fa vedere, anzi unico, perché noi tutti partecipiamo di lui, qual è il frutto di un amore. Quindi nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per gli amici, adesso diventa nessuno ha una vita più grande di chi ha dato la sua vita per gli amici. Se vogliamo usare parole giovannee per capire come il Vangelo tetraforme è in realtà l'unico Vangelo del risorto. Poi, so che cercate Gesù. L'angelo vede la preghiera. Dove si vede la preghiera? Non nello stare inginocchiati, non in atteggiamenti devoti in chiesa, se ci sono meglio è. Il Papa è stato severissimo con i laici, ma soprattutto con i preti e soprattutto con i vescovi che alla messa alzano i telefonini. La messa dice in alto i cuori, non in alto i telefonini, udienza generale di due mercoledì fa. Ed è così triste vedere dei rani anche qui alla messa in questa piazza, e anche dei preti, e vi dico anche dei vescovi che tengono alzato il telefonino. No, quindi no, la preghiera, sì, l'ha detto, l'ha scritto, si trovano, eh? E durante la messa ovviamente, infatti, se vedete il Papa Francesco, per quanto è cordiale, sorridente e uomo proprio pieno di calore in tutto il resto, da quando entra, da quando esce, vedete una faccia addirittura in certi momenti arcigna, indifferente a quello che gli è attorno. E perché? Perché è concentrato sul mistero. E non vuole, viene sempre detto in San Pietro, prima e dopo, non applaudite, non battete le mani, stiamo pregando, vabbè, non divaghiamo. E per dire che la preghiera si vede, dove si vede la preghiera? Nella ricerca del volto del Signore. Colui che prega lo si vede proprio dalla sua ricerca. Per cui la preghiera non è mai sazia, ma più si prega, più si desidera ciò che vedrà. Ecco, e poi dice andate e dite ai suoi discepoli, dite ai suoi discepoli che è risorto e vi precede in Galilea. Precedere ha due significati. Il primo è andato prima di voi. Il secondo, che include il primo, ma è più importante, dove è lui, là sarete anche voi. E qui si realizzano le parole di Gesù. Dove sono io, lì sarete anche voi. E la via sulla quale io vado, voi la conoscete. Sono io. La reazione delle donne che cosa fa? È un angelo, è un messaggero. Gli ricorda la parola. Queste donne non perdono tempo. Dice Matteo, abbandonato in fretta, ubbidiscono, ubbidiscono, non perdono tempo nell'obbedienza. Ed ecco, in modo del tutto inatteso, non c'era un preavviso, non c'era una promessa, se così farete incontrerete il Signore, semplicemente la loro obbedienza, la loro corsa le spinge incontro al risorto. Il frutto dell'ascolto, il frutto della fede e il frutto dell'obbedienza. E quando il risorto va loro incontro, che cosa dice loro? Dice la stessa cosa che l'angelo ha detto a sua madre. Rallegratevi, rallegratevi. Cioè tutto il Vangelo del risorto è in questa parola. Rallegratevi. Kairete. Stesso verbo, stessa parola, caire Maria, che carito meme, è l'annuncio alla Vergine. Qui, cairete, rallegratevi. Matteo limita tantissimo le parole, ne ha usate molte per la descrizione, no, della storia che dà il suo frutto, per l'abbigliamento dell'angelo, per il dialogo, per il paragone fra i soldati e le donne, adesso che incontrano il risorto, fissa tutto soltanto in una parola, rallegratevi. E qual è la reazione? Andare vicino, abbracciare, adorare. Guardando bene questi tre termini, vuol dire il primo, farsi prossimo. Farsi prossimo. Non c'è gioia se non nel contatto, se non nella vicinanza. Non esiste la gioia a distanza per un Dio distante. Si può gioire di Dio solo andandogli vicino, facendosi suoi prossimi, perché poi lui si è fatto prossimo di noi. Secondo, abbracciarono i piedi, che non è tanto l'immagine di chi vuole trattenere, ma è un gesto dove si sommano insieme la richiesta di perdono e l'affetto dimostrato verso una persona cara. Quindi queste donne qui, vedendo il risorto, riconoscono un peccato perdonato, abbracciano con affetto i piedi di colui che come Signore è giudice, ma come Emanuele, come Dio con noi, è colui che esercita la misericordia. E poi lo adorarono. L'adorazione è tipica di chi non usa parole, ma solo presenza per esprimere l'amore. E infatti, non c'è bisogno di parole. Basta essere avvinghiati a colui che è venuto per prenderci con sé. Dove sono io, là sarete anche voi. E poi ecco, che cosa dice di dire Gesù? Di nuovo, non temete. L'aveva detto l'angelo, però non era bastato. Con timore e gioia grande lasciano il sepolcro, no? E adesso l'incontro col risorto cancella ogni paura. È necessario il suo invito a non temere, perché il timore scompaia del tutto. Perché? Perché queste donne adesso non vedono più la storia e Gesù, vedono solo il risorto, vedono solo la storia trasfigurata. E perché devono andare ai miei fratelli? Notate una differenza, sto andando in fretta, ma ci sono queste belle cose. L'angelo dice, ora andate e dite ai suoi discepoli. Gesù invece cosa dite? Andate ad annunziare ai miei fratelli. Che cosa? Perché Matteo discepoli, visto sempre nello stesso giorno, nello stesso tempo, e poi fratelli? Perché non si diventa fratello del Signore attraverso un'obbedienza, fosse pure la più grande. Si può diventare discepoli per mezzo dell'obbedienza a una dottrina, ma fratelli del risorto lo si diventa solo se è Lui ad aprirci l'accesso e a farci questa grazia. Per cui ora che è Lui a dirlo, siamo veramente diventati fratelli. Prima, in breve, non esiste un cammino che inizi dall'uomo e possa produrre come esito la vicinanza di Dio, la fratellanza. Esiste piuttosto il dono di Dio che crea la strada camminando sulla quale arriviamo ad essere i suoi fratelli. Quindi già Matteo ha voluto dire no ad una fede farisaica, ad una fede della osservanza farisaica, nel senso che sappiamo questa parola, no a credere che siano le nostre azioni a produrre la grazia. La grazia è grazia, la nostra obbedienza è solo la condizione per goderla. Adesso leggiamo un passettino oltre. Qui molto in fretta perché...
Mentre essi erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo, dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e li libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato tra i giudei fino ad oggi.
Bene, prima di tutto quello che dobbiamo osservare è la collocazione, no, di questa piccola... di questa sezione che logicamente avrebbe dovuto essere collocata alla fine del Vangelo, così questa diceria si è diffusa fino ad oggi. No, come mai non si crede alla risurrezione? Come mai? Perché è proprio agli inizi, e invece no, è il penultimo gradino, ma la conclusione del Vangelo sarà ben altra. Quindi anche nella scelta della collocazione, Matteo ha voluto dire, vedete i meccanismi della storia? Però anche questi meccanismi non ce l'hanno fatta a impedire l'abbraccio del fratello di Gesù Cristo con il risorto. Quindi ha voluto mettere che una storia apparentemente vincitrice, perché effettivamente quella diceria si diffuse e per molti oggi, senza scomodare i soliti autori che con ciclicità periodica sempre riappaiono a dire ma sì, è tutta una favola, Matteo ha voluto dire comunque sia l'interpretazione, qualunque teoria venga diffusa, è una teoria sconfitta, è una teoria che non ha l'ultima parola. E di nuovo, mentre esse erano per via, quindi Matteo ha voluto sottolineare che prima erano per via verso la tomba e lì c'è stata la grande rivelazione del risorto. Sono ancora per via, ma più per sottolineare la distanza, quello che accade non le tocca più, quello che avviene non le tocca più. Proprio vuole mettere in evidenza come quelle donne ora si stanno allontanando da delle minacce, da delle macchinazioni che non hanno più alcuna incidenza sull'esperienza che hanno fatto del risorto, quella che ora continua. Poi le istruzioni che vengono date di notte, però c'è un aspetto, un'espressione, il versetto 15, preso il denaro. È un'espressione che viene usata anche da qualcun altro a proposito di colui che lo tradì, e allora preso il denaro. Qui non so se sia casuale o meno, non so, non è retorica, però di fatto quando c'è il tradimento del Signore, quando c'è sempre il denaro di meno. E perché? Che cos'è che fa il denaro? Il denaro, quando non viene usato come servitore, ma diventa il padrone, ha un potere, quello di illudere l'uomo di essere nel sicuro. Quello di illudere l'uomo che, comunque vada, la sua storia è al sicuro. Può succedere qualunque cosa, ma io ho dei soldi e quindi posso fare fronte ad ogni evenienza. E quindi, guardate, non è tanto subito un peccato di idolatria, ma è un peccato di stoltezza. Quello di consegnare a un Dio fasullo quello che solo il Dio vero, custodendo la storia in una reale risurrezione, ha fatto. Cioè il denaro scimmiotta la risurrezione, vorrebbe produrre gli stessi effetti della risurrezione. Qual è l'effetto della risurrezione? Lo diciamo con le parole di Paolo: la mia vita è nascosta, meglio sarebbe dire custodita, nascosta nel senso di sottratta alle rapine, tutto, si nasconde un tesoro, ma la mia vita è nascosta con Cristo in Dio. Ecco, il denaro vorrebbe dare all'uomo che anche lui poi ha un'altra certezza. Quindi conti, non deve temere l'esito della storia, perché dentro la storia ha già la sua sicurezza, quello che gli permetterà di non essere sottomesso, di sopravvivere, di comandare, di avere prestigio. Questo può essere vero solo per chi dimentica una cosa, che il denaro è anch'esso dentro questa storia e quindi non è sottratto al terremoto, al tuono, alla decomposizione. Ecco, io penso che, per una suggestione, che l'idea di Matteo sia proprio questa, che dove c'è il denaro ci sia sempre il rischio di credere che sia questo a garantirmi qualcosa. Quindi il denaro non è pericoloso perché è denaro. Il denaro può diventare pericoloso quando si consegna adesso delle garanzie. Questo non è affatto in contrasto con la previdenza, perché Gesù stesso ci ha lasciato anche una bella parabola invitandoci a essere previdenti e intelligenti. Se uno ha un esercito di 5.000, non va ad affrontarne uno di 10. Oltretutto, essere previdenti è anche la regola dell'economia familiare, è anche una suprema regola di carità. Ma qui il denaro non ci dà la vita, ci consente. Ma chi è che ci dà la vita? Chi è che ci dà la certezza che qualunque cosa accada, anche se tremano i monti nel fondo del mare, si scuota l'abisso, si ingoia la terra, noi siamo salvi? È soltanto il risorto. Ecco, vedevo questo, che fino all'ultimo preso il denaro. Fecero come i capi del mondo hanno suggerito. Finiamo con non solo il Vangelo, ma anche con il nostro incontro, dal 16 alla fine.
Sì. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
Ecco, allora, gli undici discepoli, no? Siccome Matteo sta riferendo, vedete, è tornato alla parola discepoli, nonostante Gesù li abbia già chiamati fratelli. Perché? Ancora una volta, è solo il risorto che ha il potere di fare di noi i suoi fratelli. Qualunque altra voce che non sia il risorto può dire al massimo discepoli, ma in realtà fratelli, che è il vero nome del discepolo, e qui Giovanni e Matteo coincidono perfettamente, non vi chiamo servi, vi chiamo fratelli, ecco, ci dicono la stessa cosa. Poi vanno sul monte in Galilea. Non consta che in Galilea Gesù abbia chiamato i discepoli sul monte. I racconti della loro vocazione avvengono sulla riva del lago. Quando è invece che Matteo ha insistito molto sul monte, al punto che gli esegeti studiano come il discorso del monte, le beatitudini? Allora, vanno in Galilea perché? Perché quella storia che si è interrotta con il loro tradimento e il loro abbandono non è una storia a cui il Signore rinuncia. Fino all'ultimo Dio si conferma come lo sposo innamorato che è sempre disposto a ripristinare quella unione tradita. Quindi li rimanda proprio dove è avvenuto il loro primo incontro. Ha sempre un carico di bellezza, è evocativo sempre di importanza, di grandezza, il luogo dove si è cominciato un cammino di unità. E Gesù cominciò con loro sulle rive del lago, quindi la Galilea da questo punto di vista è come che il Signore dicesse: nel mio cuore non è cambiato niente, io vi cerco come vi cercavo allora. Anche se siete come siete, per me siete solo il desiderio del mio cuore. Ecco un primo significato della Galilea. Il secondo è sul monte, e quindi Gesù vuol dire che sono proprio loro, in quanto i suoi fratelli, coloro che ottengono in dono le beatitudini. Loro saranno gli assetati di giustizia, loro saranno i perseguitati per il regno dei cieli, loro saranno coloro sui quali farà fatta tanta maldicenza. Però non temete, nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Ecco perché Gesù li convoca sul monte. Poi, che cosa fanno loro? Anche loro, al vederlo lo adorarono, alcuni invece dubitarono. Sono 11, però Matteo qui ci ha lasciato l'immagine della Chiesa. È un'illusione, la Chiesa dei perfetti, la Chiesa cartesiana, delle idee chiare e distinte, dove il bene è tutto da una parte e il male è tutto dall'altra. Fino all'ultimo, di fronte al risorto, la comunità cristiana è sempre una mescolanza di adorazione e di dubbio, di fede e di tradimento, di risurrezione e di caduta. Matteo ci sta invitando al realismo. Con questa, poi c'è chi dice che il Vangelo è una menzogna, ma scusate, se uno deve svendere il proprio prodotto, vi sembra che vada a scrivere nel listino prezzi o comunque nella descrizione del prodotto tutti i suoi difetti? Quindi i Vangeli, anche in queste annotazioni, vogliono essere soltanto trasmissione di verità. Fino all'ultimo Gesù dice, ricordatevi che la perfezione senza pure, senza macchie, ci sarà quando sarete con me nel regno del Padre mio. Ma finché siete qua giù, anche se già possesso del risorto, la vostra vita di fede sarà sempre una mescolanza in chiaro oscuro di adorazione e anche di dubbio. Quindi non cedete farisaicamente, facendovi del male e stando male, alla pretesa davanti a Dio di essere dei credenti perfetti. No, accettate quello che siete, ma al tempo stesso, se siete con Lui vicino, non dovete avere paura, perché stando accanto a Lui, pur con il vostro dubbio, quello stare accanto a Lui, il dubbio non lo può distruggere. E qui Matteo dice, stare accanto al Signore, vedere la sua presenza, pur essendo anche massimamente indegni, è l'evidenza che il peccato non impedisce l'incontro. Cosa volete dire? Il peccato non impedisce l'incontro. Non solo il peccato non impedisce l'incontro, ma non impedisce neanche la elezione, il mandato, la missione. Non si dice, adesso smettete di dubitare, poi quando avete finito di dubitare, eventualmente vi assegno il mandato. È a questa comunità di un'adorazione dubbiosa che il Signore dice, e adesso andate. Siete già pronti se colui che portate sono io. Non siete invece pronti se, pur più adorando che dubitando, quello che portate o che ponete come premessa della vostra missione sono le vostre presunte virtù. Ecco la conclusione. Ogni potere in cielo e in terra, questo lo capiamo. Gesù ha anche ogni potere in terra, perché la Chiesa diventi una potenza infallibile? No. Il potere del risorto è il potere della carità. Quindi il fatto che ci sia un potere in terra vuol dire la carità darà sempre il suo frutto. La carità non è minimamente sottomessa a nessuna legge mondana. Contro la carità non può fare nulla, nemmeno colui, come nel caso del martire, che ti toglie la vita. Perché la carità è Dio, ed è solo Dio che giudica sulla carità. Quindi il potere che i cristiani hanno è un potere che manifesterà la sua grandezza nella rivelazione, nel giudizio finale, quello di cui si parlerà domani proprio, nel Vangelo di Matteo, che è Matteo 25. È proprio questo, cioè colui che vive di carità si sottrae al giudizio del mondo. Il mondo non ha potere sulla carità, solo Dio è il suo potere. E in cielo. Poi dice, andate battezzandole mazzeteusate. Qui non è la parola, sarebbe fate mie discepole, letteralmente ammaestrate. Ma ammaestrare cosa vuol dire? Vuol dire condividete quello che avete ottenuto con coloro a cui andate. Un po' come sempre sul monte, che cosa accadde? La moltiplicazione, dove tutto ebbe origine da che cosa? Dall'offerta e dal ricevere. l'offerta trasformata e dal saziare tutti con l'esito dell'offerta donata e trasformata. Ecco, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Qui abbiamo una cosa notevole in Matteo, una cosa notevole molto. Fino al momento in cui questo Vangelo veniva redatto, come è attestato dalle lettere di Paolo, nel battesimo non c'era la formula trinitaria, questa che leggiamo qui. C'era una preghiera per ottenere dal Signore Gesù Cristo una protezione per il battezzando. Da qui in avanti quella preghiera viene sostituita dalla formula trinitaria. Perché? Ve lo dico in breve. Perché la Trinità non è una verità di tipo speculativo. Trinità vuol dire Dio è amore. E allora dire Dio è amore vuol dire Dio ti accoglie in ciò che Lui è. E battezzare non significa dire ma Dio ti ama, Dio ti vuole bene, vuol dire Dio si condivide con te. Adesso il fatto che alla fine tutto il Vangelo si riassuma in un battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito vuol dire la vita che è del Figlio è la stessa vostra. Quindi il Padre continuerà a dare a ciascuno di noi la stessa vita che dà al Figlio e lo Spirito ve la porterà. Quella vita che il Padre dà al Figlio e che è ora anche vostra vi viene portata dallo Spirito. E la conclusione? Bene. Sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Abbiamo un bel presente e una dichiarazione solenne. Il Tempio era così importante in Matteo, eh? Il Tempio. Ora che il Tempio è stato distrutto, perché è stato distrutto nel 70, ricordiamo quei passi di Matteo in cui di quello che voi ora vedete non resterà pietra su pietra, è già accaduto, ma è così una grande tragedia? No, perché il Tempio era il luogo dove si stava alla presenza di Dio, ma ora in avanti la presenza di Dio non solo si andrà alla presenza di Dio, ma verrà ricreata quando ci saranno due o tre riuniti nel mio nome, che è l'espressione del discepolato, che in questo caso diventa espressione di figliolanza, perché essere riuniti nel mio nome significa il cemento dell'unità è la mia stessa vita. La conclusione allora di Matteo è proprio questo: solo adesso via ogni timore. Anche l'ultimo non temete viene definitivamente depotenziato da queste parole. Sono con voi, sono con voi, c'è il Signore. Dove? Nel Tempio? Sul monte? Né su questo monte, né nel Tempio. Il Padre cerca adoratori in spirito e verità, come dice Giovanni. La presenza di Dio è là, il risorto è là. Dove? Le riprendiamo. Ricerca. Desiderio di vedere, obbedienza alla parola, incontro vivo con il risorto che guarisce da ogni paura, che vuole essere l'unico Signore, non condividendo con nessun'altra potenza e meno ancora con il denaro il suo vero potere che ha di rallegrare, di guarire il cuore umano da ogni forma di apprensione e di timore per il futuro, e infine dove coloro che si riconoscono discepoli sanno incontrarsi nel suo nome. Perché? Perché sono divenuti il suo corpo. Ecco il nome della Chiesa, il corpo della presenza di Dio, e di quella Chiesa noi tutti siamo beneficiati, ma anche corresponsabili, perché l'invito del Signore vale anche per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei il benedetto tra le donne e il benedetto è il frutto